about the conviction of Derek Chauvin. The first thing I want to say is that in the months leading up to this trial,
rispetto alla condanna di Derek Chauvin, il poliziotto che l'anno scorso ha ammazzato George Floyd, bisogna anzitutto dire come nei mesi che hanno preceduto l'inizio del processo, le diverse autorità della città di Minneapolis si fossero preparate alla possibilità, alla eventualità di parecchi disordini, quali si sarebbero ad esempio verificati qualora il processo si fosse concluso con una soluzione, cosa che d'altra parte capita per la maggior parte dei processi che vedono imputati degli agenti di polizia. Caso in cui ci sarebbe stata senz'altro un'altra sollevazione. Quindi c'erano già dei piani repressivi pronti per far convergere in città migliaia di militari della National Guard. Di fatto però, ancora prima della conclusione del processo, ad aprile, un altro giovane afroamericano, Donte Wright, è stato assassinato dalla polizia di Minneapolis, senza alcuna ragione plausibile. Ciò ha provocato immediate proteste con persone che ad esempio sfasciavano automobili della polizia e così via. Cosicché le autorità hanno dovuto anticipare i loro piani di repressione totale, con un'occupazione militare della città, con il dispiegamento di migliaia di militari della National Guard a presidiare con i loro mezzi pesanti ogni angolo di Minneapolis. Quando è arrivato poi il verdetto di condanna per Chauvin, i liberals, i democratici, diciamo i centristi, hanno sostenuto che con questa sentenza il sistema giudiziario ha mostrato di essere in grado di affrontare e risolvere il problema, dimostrando appunto la responsabilità individuale di questo agente di polizia per l'assassinio di George Floyd. Tuttavia, contemporaneamente, gli omicidi per mano della polizia proseguono in maniera costante, non sono affatto diminuiti, e il dispiegamento nelle strade di migliaia di militari e forze di polizia mostra di fatto come le autorità stiano investendo sempre di più nelle forze di polizia, offrendo loro sempre più occasioni per uccidere. Negli Stati Uniti d'America, negli ultimi due decenni, la polizia ha ucciso circa 1000 persone all'anno e nulla è cambiato, malgrado le innumerevoli proteste e le diverse riforme supposte risolvere il problema. Il carattere a suo modo particolare del caso di Derek Chauvin dipende dal fatto che casi di condanna nei confronti degli agenti di polizia sono estremamente rari, ma questo non deve indurci a credere che stia effettivamente cambiando qualcosa. La giustificazione dell'esistenza della polizia, la sua necessità, dipende infatti dal livello di polarizzazione della società, con così tante disuguaglianze in termini di ricchezza e di possibilità. Senza il costante intervento violento da parte della polizia, infatti, non sarebbe possibile mantenere le distanze tra i ricchi e i poveri, tra le comunità dei bianchi privilegiati e le comunità nere, bersaglio tipico della violenza poliziesca. Al più, si può auspicare che tutta la visibilità ottenuta con questo processo possa spingere il sistema giudiziario a condannare di più i singoli sbirri, come a dire, ecco, abbiamo trovato quelli cattivi. Ma anche se questo succedesse, lo scopo del sistema giudiziario resterebbe quello di legittimare la polizia in quanto istituzione, incrementandone in realtà il potere. E questa prospettiva non è sostenuta esclusivamente dai repubblicani, ma riguarda anche i democratici e il loro intento di rilegittimare l'istituzione poliziesca. Per quanto riguarda poi i tribunali e la loro promessa di rendere giustizia per le persone uccise dalla polizia, dobbiamo tenere a mente quanto successo in Grecia, dove gli assassini di Alexis Grigoropoulos, ucciso dalla polizia in Exarchia ad Atene nel 2008, sono stati sì condannati, per essere però poi graziati e rimessi in libertà qualche anno dopo col nuovo governo di Nea Democrazia. Negli Stati Uniti accade esattamente lo stesso. Anche quando viene emessa una sentenza di condanna nei confronti della polizia, non appena si smorza la pressione sociale e passa la minaccia di rivolte di massa, è sicuro che le autorità statali, in un secondo momento, concederanno una grazia a quel poliziotto che li ha serviti come un soldato nelle strade, lasciandolo così libero di uccidere di nuovo. Rispetto alle proteste che hanno fatto seguito all'assassinio di Dante Wright e ad altri omicidi negli ultimi mesi, non direi che si tratta di una nuova ondata di proteste. Non credo che l'estate prossima assisteremo a rivolte simili a quelle dell'estate scorsa. Tuttavia, occorre sottolineare come oggi, rispetto a quanto poteva accadere fino a 2 anni fa nelle rivolte contro la polizia, si è cambiato, diciamo così, il quadro di riferimento. L'asticella di riferimento si colloca più in alto, nel senso che oggi le proteste contro la polizia conoscono livelli di partecipazione molto più elevati, con molte più persone disponibili a mettersi in gioco in proteste di carattere militante, di carattere violento, le quali di conseguenza si manifestano con maggiore intensità. È il piano di partenza ad essere cambiato, sia in termini numerici, cioè di persone coinvolte, sia in termini di rafforzamento e di affinamento delle tattiche e delle pratiche messe in campo. Ciò non di meno, prima che ci sia un'esplosione paragonabile a quella del 2020, dovrà passare un po' di tempo. Non credo che le attuali condizioni ci permettano, allo stato attuale, di spingerci oltre quanto è già stato fatto fino ad ora.
I
media mainstream hanno dato ampia copertura al processo, in particolare a quanto accadeva nell'aula di tribunale, cercando di convincerci che il procuratore era una brava persona, con tutte le migliori intenzioni del mondo per fare giustizia. Ma il ruolo del procuratore negli Stati Uniti d'America è di norma quello di sbattere in galera i poveri. E quindi possiamo dire che la copertura mediatica del processo mirava a direzionare diversamente l'attenzione del grande pubblico, per legittimare quello stesso sistema giuridico che normalmente colpisce noi. Quindi i media hanno cercato di cambiare l'oggetto del discorso e dell'attenzione, reindirizzando l'attenzione del pubblico in generale verso le istituzioni del potere, con l'idea che siano esse a poter risolvere le cose e che possano recepire le nostre lamentele e le nostre rimostranze. Ma la verità è che non ci sarebbe mai stato un processo per l'omicidio di George Floyd se non ci fosse stata l'insurrezione che c'è stata. Alla luce di questo fatto innegabile, il lavorio dei media, con l'eco che ha voluto dare all'espressione di sollievo di fronte alla sentenza finale di condanna, non è stato che un ulteriore mezzo di repressione e cooptazione, perché in realtà è solo il nostro impegno, il nostro coinvolgimento diretto nelle lotte, a costituire l'unico modo per rispondere concretamente agli assassini perpetrati dalla polizia.
Because the only way we will consistently see a response to police murder is if we always engage in a response. There has been a lot of debate about how to describe what is happening.
Su come descrivere, su come nominare ciò che accade in queste lotte contro la polizia, il dibattito è abbastanza di lunga data. Prima delle rivolte di Ferguson, ovvero prima che la formula Black Lives Matter diventasse popolare, il quadro di riferimento era proprio quello dell'insieme delle lotte concrete, effettive e di lungo termine contro la polizia e contro la supremazia bianca. Poi nel 2014 a Ferguson appare appunto la formula Black Lives Matter, che diventa subito popolare, anche perché i media la raccolgono nella misura in cui rappresenta una richiesta molto semplice, una richiesta molto diretta, semplice e tutto sommato riformista, nel senso che non pretende nessun cambiamento radicale, afferma solo qualcosa di basilare, Black Lives Matter appunto, cioè che le vite dei neri contano. Sì, certo, le vite dei neri contano per noi, cioè per le persone coinvolte in questa lotta, ma il sistema non tratta i neri come se contassero, come se avessero un valore, e questo costituisce un problema strutturale. Quindi per noi, per le persone effettivamente impegnate nella lotta, Black Lives Matter rappresenta un'idea piuttosto liberal, e come anti-autoritari dobbiamo essere chiari. In realtà si tratta di una lotta contro la polizia in quanto istituzione. In questo senso, il dibattito su come nominare il movimento sollevava già in sé una questione politica. Personalmente poi, visto che un po' tutti chiamavano questo movimento Black Lives Matter, anch'io mi sono poi ritrovato a chiamarlo così, considerando che per certi versi non avrebbe avuto alcuna utilità chiamarlo diversamente. Così ho cominciato ad utilizzare questa formula. Poi, un giorno, un mio caro amico, un compagno anarchico afroamericano, è passato a trovarmi recentemente e mi ha sentito utilizzare questa espressione ed è rimasto basito e ha voluto ricordarmi che si tratta di un movimento contro la polizia, contro la supremazia bianca. Beh, devo dire che è stato un giusto promemoria per me, anarchico bianco. Ma insomma, vero è anche che non c'è una risposta univoca anche da parte dei compagni afroamericani, né una prospettiva unitaria per inquadrare la questione.
There's no unified black perspective on how to frame this question. In terms of whether the George Floyd rebellion was a movement or an uprising or an insurrection.
Se poi la Floyd Rebellion sia stata un movimento, una rivolta, un'insurrezione, beh, direi anzitutto che fino a maggio del 2020 la polizia aveva sempre avuto la meglio negli scontri. L'estate scorsa, invece, per la prima volta in molte città e contemporaneamente, gli sbirri sono stati cacciati dai quartieri, sono stati sconfitti ed è stato loro impedito di controllare quanto stava accadendo per più giorni di seguito. L'errore, ciò che poi ha impedito al movimento di crescere e di svilupparsi ulteriormente, è stata l'illusione nutrita da molti di poter ottenere delle riforme come risultato di questa situazione, cosicché molte persone hanno cominciato a rivolgersi alle istituzioni. A Minneapolis, dove le persone avevano letteralmente abolito un distretto della polizia, dove di fatto, almeno per qualche giorno, era stato abolito il controllo poliziesco in alcuni quartieri, il sindaco e le autorità cittadine sono stati costretti a promettere che avrebbero abolito il dipartimento di polizia. Ma questa prospettiva, questo rivolgersi alle istituzioni chiedendo loro di abolire e di definanziare la polizia, ha finito col rimettere nelle mani delle autorità il potere che era stato loro tolto. Notoriamente poi, quando si rimette il potere nelle mani delle autorità, queste sono tutt'altro che incline a realizzare i cambiamenti auspicati. Pertanto, finché il focus rimarrà rivolto a loro, alle istituzioni, anziché agire in prima persona, direttamente, per realizzare i cambiamenti che vogliamo, non otterremo mai nulla. Ed è proprio così che il movimento si è spezzato. La cosa più importante e radicale che è accaduta durante l'intera ribellione è stato quando a Minneapolis, all'inizio, le cose sono andate decisamente diversamente dal solito. Nel senso che, normalmente, all'interno dei movimenti si crea una leadership che controlla e determina quali pratiche si possono adottare o meno, quali azioni si possono portare avanti o meno. Certo, magari qualcuno poi si dedica a un po' di vandalismo o a qualche scontro con la polizia, ma sempre in un certo modo all'interno di una situazione diretta dalla leadership del movimento. A Minneapolis, invece, per le leadership del movimento non è stato possibile determinare alcunché. Al contrario, il corso degli eventi, in modo organico e forse spontaneo, sono andati in un'altra direzione. Le persone in strada si sono sottratte a ogni forma di controllo. Persone che non facevano in alcun modo parte della leadership e che forse non si consideravano nemmeno dei militanti, ma che certo erano delle persone incazzate, che si sentivano minacciate direttamente dalla polizia. Ed è in questa situazione che, una volta circondato il terzo distretto di polizia, i manifestanti lì presenti hanno cacciato e messo in fuga gli sbirri, sono entrati nel distretto e lo hanno dato alle fiamme. Una cosa del genere non era mai capitata, almeno da che io sono in vita, e possiamo dire che rappresenta il livello più alto raggiunto dal movimento, il momento più radicale, più inaudito. Dopo questo evento, altre persone hanno fatto lo stesso, aggirando la polizia, agendo in modo più selvaggio e incontrollato rispetto a quanto io abbia mai visto. E ciò è accaduto in molte città, almeno un centinaio di città, in tutti gli Stati Uniti d'America.
Acting more widely and more uncontrollably than ever before in our lifetimes, in maybe 100 or more cities around the country. there have always been powerful debates inside of black movements.
Beh, nel movimento nero ci sono sempre stati dibattiti molto accesi rispetto alle pratiche, alle tattiche da adottare, come ad esempio, notoriamente, la questione violenza e non violenza, che ha visto diverse posizioni, come quella di Martin Luther King Jr. e di altri esponenti del movimento nero, o quella di Malcolm X. Soprattutto all'interno delle Black Panther e della Black Liberation Army sono state condotte parecchie analisi, anche sulla base della repressione di cui il movimento nero è stato oggetto e della sua sconfitta. E alcuni loro sono giunti alla conclusione che la leadership centralizzata e le strutture organizzative di carattere gerarchico hanno costituito un ostacolo per il movimento stesso. Tra le voci più influenti di questa prospettiva possiamo ricordare Ashanti Alston e Lorenzo Comboa Erwin, autore di Anarchism and the Black Revolution, un testo importante per avere una prospettiva nera e anarchica sulle lotte negli Stati Uniti d'America. Quindi, insomma, il dibattito sulla leadership non è un dibattito dell'ultima ora.
Important for the power structure in the United States to integrate elements of the leadership of every community that might engage in the rebellion.
Per il potere, riuscire in qualche modo ad integrare nelle istituzioni dominanti gli elementi di leadership delle comunità potenzialmente rivoltose è sempre stato estremamente importante, proprio per poterle controllare meglio. Così, ogni volta che la polizia uccide un afroamericano, scatta immediatamente una qualche forma di collaborazione, di cooperazione tra i referenti della comunità e le autorità, proprio per prevenire che la situazione vada fuori controllo. Certo, si può capire la prospettiva delle leadership che non vogliono vedere altre persone ammazzate, oppure che ritengono che, grazie alla collaborazione con le autorità, più afroamericani possano ottenere posizioni di potere nell'ambito delle istituzioni stesse. Poi però, come si è visto negli ultimi anni, gli omicidi e le violenze della polizia continuano allo stesso modo, anche nelle città dove al potere ci sono neri democratici, come Atlanta, Philadelphia o Baltimore. Perché il punto non è avere persone nere, di sinistra o semplicemente delle brave persone nei posti di comando o nel governo. La questione è strutturale e riguarda le strutture di potere e l'istituzione della polizia in quanto tali.
The story of the last few years, we can begin with the Oscar Grant uprising.
Ripercorrendo la storia degli ultimi anni, dalle rivolte per Oscar Grant all'inizio del 2009 a quelle di Ferguson, che nel 2014 si sono poi diffuse in tutto il paese, inclusa Baltimore, vediamo come, da un lato, ci sia stata un'accettazione di tattiche sempre più militanti, conflittuali, come legittima risposta di piazza, ma dall'altro lato, e allo stesso tempo, ci sono state tensioni interne in merito a chi debba prendere l'iniziativa e determinare quanto accade. I più giovani hanno dimostrato di saper prendere iniziativa autonomamente e di non voler stare a sentire quelli che li hanno preceduti. Di qui la domanda: abbiamo bisogno di una leadership giovane, delle nuove generazioni, o dobbiamo forse mettere in discussione la nozione stessa di leadership? Abbiamo bisogno di una leadership migliore o di qualcos'altro invece di una leadership?
Do we need the leadership of a new generation, or do we need to challenge the notion of leadership itself? Do we need better leadership, or do we need something instead of leadership? As anarchists, our proposition is that the existence of leadership itself is...
Come anarchici riteniamo che l'esistenza della leadership in quanto tale sia indicazione della debolezza di un movimento. L'ideale sarebbe l'esistenza di diverse organizzazioni diffuse ovunque, senza un gruppo con cui le autorità possano negoziare o con cui possano riappacificarsi o che la polizia possa controllare o prendere in ostaggio allo scopo di domare il movimento. Al posto della leadership abbiamo bisogno di costituire rapporti di fiducia e di rafforzare le nostre esperienze, e quando arrivano persone nuove dobbiamo saper mettere in comune più in fretta possibile il nostro bagaglio di conoscenze e di esperienze, affinché ognuno possa rapidamente diventare autonomo e agire liberamente, partecipando così al movimento, anziché concentrare nelle mani di pochi la possibilità e la legittimità di prendere decisioni. Quante più differenze, quanta più orizzontalità si dà in un movimento, tanto maggiore sarà la sua efficacia.
The more diversity and horizontality we see in the movements, the more effective they'll be. Really, the George Floyd uprising, the George Floyd rebellion, is just the latest in a series of struggles.
La Floyd Rebellion è stata solo l'ultima di una serie di rivolte contro la polizia degli ultimi 15 anni. Certo, potremmo risalire più indietro nel tempo, ma possiamo tracciare puntualmente la sua storia per circa 13 anni fino ad oggi. Fin dopo la battaglia di Ferguson nel 2014, i media riportavano interviste in base alle quali, certo, la maggior parte della gente prendeva posizioni contro la violenza razzista della polizia, ma al contempo disapprovava le violenze dei manifestanti. In tal modo i media mainstream riconoscevano l'esistenza di un problema, ma rifiutavano il tipo di risposta che veniva data, con la pretesa però di presentare e di rappresentare al pubblico la sua stessa opinione, l'opinione della gente, che in realtà stavano plasmando per sopprimere i movimenti di rivolta. Questa era la strategia mediatica adottata fino ad alcuni anni fa. Nel 2020 chi ha partecipato al movimento di protesta si è mosso in un contesto in cui la violenza poliziesca era ampiamente riconosciuta come un fatto e in cui c'era un'ampia condivisione delle pratiche utilizzate in piazza, nonostante gli sforzi dei media di diffondere la paura nei confronti delle manifestazioni e delle pratiche più violente. Di fatto si è considerevolmente ampliato il raggio di quanto veniva accettato e considerato legittimo. Secondo un sondaggio condotto da un settimanale a Minneapolis, l'anno scorso il 58% delle persone intervistate approvava, completamente o almeno in maniera parziale, la distruzione del distretto di polizia, una percentuale più alta di quella ottenuta da qualsiasi candidato alle presidenziali del 2020. Quindi i media hanno dovuto cambiare ordine discorsivo. Posta l'accettazione diffusa di un insieme di pratiche, si sono adoperati per sostenere che tuttavia non c'è consenso rispetto all'idea di abolire la polizia, ma che piuttosto essa debba essere riformata. Ma ancora, il tentativo è quello di impedire l'ampliamento dei confini del possibile, di ciò che si può immaginare e che le persone ritengono possibile fare negli Stati Uniti d'America. Ma è questa l'eredità del 2020. Posta l'ampia consapevolezza del fatto che la violenza poliziesca costituisce un problema persistente, posta la maggiore legittimità di pratiche più militanti come mezzo per far fronte a questo problema, ora come ora le persone stanno cominciando a confrontarsi sull'esistenza stessa dell'istituzione della polizia, su quanto la sua esistenza sia accettabile, desiderabile o meno. Certo, questo rappresenta ancora solo un primo passo di una lunga serie ancora da compiere, perché la polizia in realtà non costituisce il problema fondamentale, essendo piuttosto il sintomo di un sistema di oppressione, il quale forse, certo, non potrebbe stare in piedi senza la polizia. Non si tratta quindi di discutere semplicemente dell'abolizione della polizia, si tratta piuttosto di spingere verso cambiamenti più radicali, verso cioè l'abolizione delle enormi differenze sociali e delle diverse istituzioni funzionali al mantenimento di tali differenze, come i tribunali, le carceri e ovviamente la polizia. Se è vero che questo piano del discorso si sta ampliando, certo non siamo ancora al punto di poter fare di queste ribellioni un'occasione di trasformazione radicale della società.
Opportunities to work towards its total transformation. Well, police were already militarized all around the United States.
Negli Stati Uniti d'America la polizia è già da tempo totalmente militarizzata e dotata di ogni tipo di arma, attrezzatura e tecnologia militare. Adesso dovranno analizzare un intero anno per capire come mai così spesso in molte parti del paese siano stati messi all'angolo e a volte sconfitti per elaborare poi nuove tattiche e nuovi approcci. Certo è che al momento non abbiamo assistito a una diminuzione dell'impiego delle forze di polizia, come si è visto con la militarizzazione della città di Minneapolis in occasione del verdetto per il poliziotto che ha ucciso George Floyd. Comunque, ogni volta che ci si scontra con la polizia, anche loro imparano molto da ciò che succede. Anzi, a volte loro imparano più di noi. Lo abbiamo già visto durante il movimento contro la globalizzazione. Ciò che per noi risultava facile da fare la prima volta, diventava sempre più complicato quando si provava a rifare la stessa cosa. D'altra parte, durante la Floyd Rebellion, Donald Trump ha apertamente preso di mira il movimento anarchico, che era solo una delle tante componenti che partecipavano alla ribellione, ma che è stato additato come la componente responsabile di voler distruggere il paese. Questa narrazione è stata assunta non solo dall'estrema destra, dai nazionalisti e dai suprematisti, ma anche dai democratici e dai liberali stessi, nonché da parte di alcuni leader delle comunità afroamericane. Se una delle condizioni necessarie affinché si produca un'insurrezione come quella del 2020 è una solidarietà in grado di oltrepassare le linee del colore, una solidarietà cioè in grado di unire nella lotta comunità diverse, bianchi, neri, latinos, asiatici, allora l'individuazione di un bersaglio, come gli anarchici bianchi, additati come coloro che vogliono radicalizzare lo scontro, è funzionale a chi vuole mantenere il controllo della situazione. Chiaramente si tratta di una falsa narrazione, in quanto chi proviene dalle comunità più vessate è spesso ben più radicale e più coraggioso di noi. Ma la classica strategia di delegittimazione degli anarchici bianchi, quali agitatori esterni ad esempio alle comunità nere, mira anzitutto a creare delle separazioni tra i partecipanti del movimento. In secondo luogo serve poi a prendere di mira e colpire non solo gli anarchici bianchi che agiscono in solidarietà ai neri, ma anche, con un bel po' di anni di galera, i militanti neri che si dotano di certe pratiche radicali. C'è poi un altro tipo di avanzamento repressivo. Ad esempio in Florida il Congresso ha appena approvato una legge in base alla quale si legittima, in caso di blocco stradale o autostradale da parte di alcuni manifestanti, l'utilizzo della forza letale di un veicolo in movimento. Si legittima cioè chi decide di scagliarsi contro i manifestanti con la propria automobile. È chiaramente un provvedimento fascista, volto a proteggere il funzionamento dell'economia, a sopprimere le proteste, ma anche a evitare, per alcuni suprematisti bianchi, accuse di tentato omicidio per episodi del genere, che ad esempio l'anno scorso si sono verificati ripetutamente. E in alcuni casi l'autista, dopo aver cercato di investire i manifestanti, è anche sceso dall'automobile e ha cominciato a sparare sulla gente. Credo che dobbiamo attenderci altri provvedimenti di questo genere, soprattutto per volontà dei repubblicani.
Yeah. But the other side of this actually is that liberal Democrats and Biden himself.
Dall'altro lato, i liberal, i democratici e Biden stesso stanno portando avanti l'idea di introdurre nuove leggi contro quello che chiamano terrorismo domestico, cioè terrorismo interno. Il pretesto è la fallita insurrezione dell'estrema destra il 6 gennaio scorso, un evento alquanto imbarazzante, per così dire. Ma è chiaro che simili provvedimenti legislativi, dissimulati come provvedimenti contro il fascismo, e che per giunta vengono incoraggiati da alcuni sedicenti antifascisti, sarebbero poi utilizzati soprattutto per colpire i movimenti radicali, le comunità nere o gli anarchici.
Everyone knows that if there were new laws, those laws would be used to target radical demonstrations, black communities, anarchists. So look for a general understanding of what's going on in the United States. I would say that
Per cercare di comprendere cosa sta succedendo ora più in generale negli Stati Uniti d'America, occorre considerare gli Stati Uniti d'America nella sua genesi come stato coloniale, in cui il capitalismo si è specificato e caratterizzato con una forte impronta razziale. Rispetto all'Europa, il funzionamento dello Stato è ben diverso. Se ad esempio in Europa la popolazione è in un certo modo una risorsa da proteggere e controllare, negli Stati Uniti d'America invece, come in Brasile e in altri stati coloniali, la popolazione è sacrificabile. Non solo le persone possono essere controllate con l'utilizzo di una violenza financo letale, ma possono essere semplicemente lasciate morire. In questo senso, l'approccio al Covid-19 è stato diverso qui rispetto ad esempio all'Italia, dove certo ci sono state esperienze di controllo di massa come il lockdown, ci sono state differenziazioni di trattamento tra italiani e non, ma in sostanza l'ottica resta quella di impedire alle persone di morire in gran numero, mentre si cerca di mantenere in funzione l'economia. Al contrario, negli Stati Uniti d'America la priorità è mantenere in funzione l'economia, anche a costo di lasciar morire molte persone. La vita qui è molto più sacrificabile dell'economia stessa, e questo lo si vede nel perdurare ad esempio degli sfratti anche durante la pandemia. Negli Stati Uniti i senza tetto sono centinaia di migliaia, ma ci sono più case vuote che persone senza casa. Quindi, purché l'economia faccia il suo corso, le persone possono anche essere lasciate morire. Il carattere sacrificabile della vita è comprensibile anche in relazione all'ampia disponibilità di armi da fuoco, concentrate soprattutto nelle mani dei razzisti bianchi, il che è un altro strumento per mantenere in piedi le disuguaglianze razziali, economiche e politiche. Poiché negli Stati Uniti d'America, oltre a una struttura autoritaria formale, cioè il governo, esiste anche una struttura autoritaria informale, con le varie reti di razzisti bianchi, le milizie e così via. Per certi versi, negli ultimi 2 anni, abbiamo assistito all'accrescersi delle tensioni tra queste due forme di potere, tensioni che poi culminano col 6 gennaio, su cui ritorniamo tra breve. In ogni modo, a tutti è ben chiaro che a raggiungere il punto di ebollizione sono soprattutto le tensioni prodotte dalle disuguaglianze sociali e razziali, e non è più possibile mantenere la pace sociale nel paese se non con l'uso e il dispiegamento della Guardia Nazionale e del costante controllo poliziesco sulla popolazione. Donald Trump e Joe Biden rappresentano due diverse opzioni di gestione di questa situazione. Per Trump, nella cui prospettiva non è prevista e non è concepibile alcuna redistribuzione della ricchezza, e al quale non frega assolutamente un cazzo se vivi o muori, si tratta semplicemente di aumentare l'impiego della forza, specificamente contro le persone non bianche, i rifugiati, i migranti, i queer. Per Joe Biden, per i democratici, che attenzione non sono per nulla di sinistra, ma rappresentano piuttosto il centro pacificatore, in grado anche di soddisfare alcune frange dei repubblicani nella misura in cui costituiscono un argine alle derive più di sinistra. Ecco, per costoro si tratta semplicemente di riformulare il patto sociale, senza cambiare le strutture di potere, ma attingendo piuttosto un po' così all'agenda di Bernie Sanders, concedendo qua e là un po' più di protezione sociale, in un paese in cui, come conseguenza del neoliberismo, tutte le infrastrutture di sicurezza sociale sono già ampiamente state smantellate. In questo modo Biden si propone di dar mostra di volersi occupare di tutte quelle persone che sono state lasciate indietro, senza però di fatto modificare i processi con cui il sistema produce poveri e povertà. Insomma, si limita a rendere un po' più semplice la vita per i poveri. Ma è evidente come sia già troppo tardi e che questo non risolverà affatto i problemi sociali di oggi. Queste piccole riforme sono in parte in contraddizione poi con l'agenda neoliberale dei democratici stessi, che continuerà inesorabilmente a mantenere in povertà le persone. What happened on January 6th? 6 gennaio del 2021, con quella sorta di piccola insurrezione, con qualche migliaio di persone che hanno marciato su Capitol Hill, si è concretizzata una minaccia da parte dell'estrema destra. Gli eventi dell'estate scorsa, con la Floyd Rebellion, hanno mostrato la rottura del patto sociale da parte delle persone afroamericane, degli anarchici, dei poveri. Così l'estrema destra, in un certo modo, ha reagito dicendo: bene, a noi tutto ciò non sta bene, e se adesso fossimo noi a sottrarci al patto sociale? E se adesso siamo noi quelli che smettono di collaborare con il sistema? Ed è questo esattamente il linguaggio che hanno scelto di usare. Trump e i suoi sostenitori hanno dichiarato esplicitamente che se anche loro si fossero rivolti contro la struttura del potere, il paese sarebbe piombato in una guerra civile. Chiedevano in sostanza che i loro privilegi venissero garantiti e protetti. Se avesse potuto, poi, Trump avrebbe di fatto portato a termine un colpo di Stato per tenersi il potere. Aveva già compiuto diversi passi in questa direzione, mettendo ad esempio determinate persone in determinate posizioni. Ma quando è poi giunto il momento, non aveva abbastanza sostegni per poterlo fare con successo. Non godeva, ad esempio, di un pieno appoggio da parte dell'esercito e della marina, cosa che era già apparsa a giugno del 2020, quando, all'ordine di Trump di mobilitare i militari nelle strade, questi si sono rifiutati, sostenendo che in tal modo non si sarebbe affatto riportato l'ordine, ma piuttosto si sarebbe ottenuto il risultato opposto. Questo mancato appoggio, d'altra parte, è un altro risultato della Floyd Rebellion, ma anche di altri momenti di lotta. Se infatti Trump era in grado di dispiegare la sua forza e tenersela stretta, i rivoltosi da parte loro potevano produrre un disordine tale da danneggiare gli affari e il sistema economico, di cui il mancato appoggio a Trump da parte di un settore della classe capitalista. È possibile quindi leggere il risultato elettorale e il mancato colpo di Stato come una conseguenza degli sforzi fatti da chi ha lottato nel 2020, degli antifascisti, degli anarchici, ma soprattutto delle persone, delle comunità oggetto della violenza statale. Ma allo stesso tempo le elezioni e la ribellione del 6 gennaio cercano di nascondere l'insurrezione avvenuta nel 2020, cercano cioè di spostare l'attenzione dalle possibilità espresse dai movimenti sociali verso il fatto che alcuni fascisti, insieme a Trump, hanno cercato di imporre una sorta di autocrazia totalitaria. Fa sempre parte del processo di riduzione in un senso più conservatore delle possibilità immaginate e in parte realizzate durante la Floyd Rebellion. Ma anche una strategia della paura che mira a distogliere le persone da richieste di cambiamenti radicali, una strategia cioè volta al mantenimento dello stato attuale delle cose, una strategia che vorrebbe spingerci a fare gli antifascisti che cercano di impedire che le cose peggiorino, invece di continuare a pretendere un cambiamento radicale, impegnandoci laddove ci sono i problemi reali che tutti stiamo vivendo. Infine, il 6 gennaio è stata anche l'occasione per i democratici per una operazione reazionaria di rilegittimazione della polizia, piangendone i morti e restituendole l'immagine pubblica di forza in difesa della democrazia, che avrebbe impedito ai fascisti di prendere il potere. Tutto ciò è durato poi, sì e no, 2 mesi, perché non appena la polizia ha ucciso Dante Wright a Minneapolis, è stato di nuovo chiaro a tutti che la polizia non è lì a proteggerci, ma è piuttosto una forza violenta e repressiva, e l'opinione pubblica è tornata punto a capo a dove l'avevamo lasciata.
In Minneapolis, it was just clear to everyone once again that the police are not there to help us. There is a repressive, violent force. All of the conversations in the media again returned to where they had been before. So.